sono in difficoltà. È un Vangelo che mi ha fatto riflettere tutta la settimana e ho detto al Signore: dammi tu le parole perché non ci capisco niente. Tanto è difficile. Spiegarlo è facile, ma viverlo è difficile. Quante volte, Signore, devo perdonare? 7 volte? Magari 7 volte. Saremo dei campioni. Gesù risponde: 7 volte? Sempre. È impossibile perdonare sempre. Eppure Gesù, nel Padre nostro, ci dice: rimetti a noi i nostri debiti come noi, nella stessa misura, come noi. Se tu non perdoni, non sarai perdonato. Tu perdoni 5, io ti perdono 5. E qui non si scappa per nessuno. Signore, una virtù così difficile, umanamente impossibile, che deve diventare norma di vita, di tutti i giorni. Tutti i giorni dobbiamo perdonare. Ma anche quello che ti mette le bombe sotto il palazzo, anche quello. Anche quello che ti ammazza un figlio, anche quello. Signore, salvaci. È umanamente impossibile. Siamo perduti. Vedete, cari amici, la forza del cristianesimo, per cui è sempre nuovo, sta proprio in questo, nella sua radicalità. Gesù non è l'uomo dei compromessi. Gesù non è l'uomo che fa le mezze misure col modo di vivere degli uomini a seconda delle epoche e delle mode. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Il resto viene dal maligno. E questo vale per me, e questo vale per ciascuno di voi. Ecco perché io sono in difficoltà. Perché oggi vi devo spiegare quello che a me resta tanto difficile. Anch'io sono passato per questa strada del perdono umanamente impossibile. Mi trovavo nella chiesa parrocchiale lassù, una sera, erano le 10 di sera. Avevo beneficato una famiglia, non in denaro, quelle sono poche cose, ma con un favore che non rifarei più per quanto mi è costato nella vita. Ad a morire mi è costato, e l'ho fatto con un amore enorme. Quella famiglia mi ha disprezzato in pubblico, umiliandomi. Mi avrebbe dovuto baciare i piedi dovunque passassi. Mi ha disprezzato offendendomi in pubblico qui a Santa Lucia. E questa cosa non mandava giù, Mi è rimasta come una spina nel cuore. E voi capite che quando la spina sta qui nel cuzzo, che non va nessuno giù, e ti impedisce, non puoi parlare, impedisce i movimenti, ti dà fastidio. Era una sera sulla chiesina davanti alla Madonna e piangevo. Dicevo: Signore, Vergine, io non posso perdonare a questa famiglia, ma com'è possibile? Troppo bene ho fatto a questa famiglia. In quel momento la Madonna mi ha suggerito un pensiero: non tramonti il sole sulla tua ira. Secco, non andare a dormire se sei arrabbiato, se ce l'hai con qualcuno. Io dicevo: Signore, stanotte ti faccio compagnia perché io non gliela faccio a valicare il traguardo, La Madonna, sempre madre meravigliosa, mi suggerisce un'altra espressione che io sentii nel lontano 84 sulla collina. Ma voi pensate che roba? Dopo 14-15 anni mi torna in mente quella parola che io sentii a Međugorje. Ecco la parola. Quando ti troverai nella difficoltà del perdono, ricorri a me e allo Spirito Santo, accoppiata vincente, e vedrai che il tuo cuore si sveglierà. È come stato come un baleno, come una folgorante illuminazione. Mi sono messo davanti alla Madonna in ginocchio a pregarla con tutto il cuore, Madonna, io non gliela faccio perdonare, aprimi il cuore, sciogli questo nodo, non gliela faccio. Pensate, a mezzanotte, dopo 2 ore di intense lacrime e preghiera, ho sentito in me un qualche cosa di strano, come se mi si sciogliesse il cuore. E quelle persone che avrei strozzato, avessi avute tra le mani, a un certo punto mi sono comparse con un altro volto, il volto quasi di chi ti chiede scusa. Ma in quel momento ho detto, Madonna, hai fatto il miracolo. E ho sentito la gioia del perdono. Quando sarai nella difficoltà di perdonare, rivolgiti a me e allo Spirito Santo e vedrai che il tuo cuore scioglierà. Amici, ricetta vincente, sono stato guarito, quella notte gliel'ho fatta. Ma non per merito mio, merito suo. Perdonare non è umanamente possibile, è divino. Come si chiama perdono? Iperdono, iper, super. È un dono che non è di noi, è dall'alto, è il Signore che ti dà il perdono. San Paolo, scrivendo ai Romani, dice così: non siate conformati a questo mondo, ma trasformatevi mediante il rinnovamento della vostra mente. Gesù dice, non dovete adeguarvi alla mentalità corrente, ma dovete essere voi i rimorchiatori, non i rimorchiati. Noi cristiani, cari amici, siamo chiamati a essere un popolo di convinzioni, non di conformità. Noi siamo un popolo di nobili morali interiormente, non di rispettabili socialmente. Noi siamo chiamati ad essere cittadini di 2 mondi, il mondo della terra e il mondo del cielo. Ed è per questo che il nostro modo di vivere, di pensare, non può legarsi al tempo, ma deve essere condizionato solo dall'eternità. Nella lettera a Diogneto, che io ho letto, meditato con i miei ragazzi agli esercizi spirituali, un documento del primo secolo, c'è una fotografia di chi sono i cristiani del primo secolo. Dice in questa lettera, voi siete cittadini del mondo, non siete di una terra, ma di tutte le terre, e tutte le terre vi appartengono, ma nessuna vi appartiene, tutte, ma nessuna è vostra, e voi siete di tutte le terre. Voi vestite, pensate, agite come esseri normali, naturali, ma il vostro modo di vivere deve essere secondo la legge di Cristo. Non conformatevi alla mentalità. Il cristianesimo non può essere una moda che cambia. Quello che è vero oggi potrebbe non essere vero domani. La verità ha sempre un volto, è sempre uguale, per tutti, per sempre, dovunque. E voi capite, amici, che questo modo di fare è un modo difficile da vivere. Allora capite come, mentre il mondo corrente ci vuol far capire e ci vuole indurre a credere che i beni materiali sono la nostra fortuna, fate i soldi, tieni un conto in banca, anche se non rende niente, vivi secondo tutti gli agi possibili, soddisfa i tuoi bisogni indotti, Cristo ci dice, la tua vita non dipende da ciò che hai. La tua vita, eccola, un soffio, che ti può essere tolta da un momento all'altro. Tu ti affatichi, ti arrabbi, lotti, conquisti, e poi basta un soffio per lasciare tutto. Amici, è così per tutti. Il mondo di sempre, ma oggi in particolare, è un mondo di immorali, di amorali. Avete visto stamattina in televisione, quelle 2 ragazze, una è morta e una è in fin di vita, giochi erotici, a perversioni di menti perverse, disagiate. Quella ci muore e quell'altra sta per morire. Amici, Cristo ci dice, ma non sai che il tuo corpo è tempio dello Spirito Santo? Ecco, qui è Gesù Cristo. Quando noi scegliamo i nostri comodi e non prendiamo posizioni per la giustizia, preferiamo tirarci indietro per non avere noie. Cristo che ci dice? Beati quelli che sono perseguitati per la giustizia, per amore di Dio, di essi è il regno dei cieli. Quando noi ci crediamo cristiani raggiunti, perfetti, e magari dimostriamo agli altri di essere persone per bene, ma nel cuore ci sentiamo non a posto con il Vangelo, che ci dice Gesù Cristo? Beati puri di cuore, vedranno Dio. Quando tu nel tuo cuore senti la rabbia verso chi ti ha offeso, Cristo che ti dice? Perdona i tuoi nemici. Mostra l'altra guancia a chi ti percuote. Amici, questo è difficile. Questo è solo cristiano. Vi ricordate quando Giovanni Paolo II ricevette Aliakcia? Ve lo ricordate? Chi è che protestò contro il Papa? I musulmani. Ah, il Papa di Roma che perdona. Amici, il perdono è cristiano. Non esiste in nessun'altra religione occhio per occhio, dente per dente, lo vedete, no? Gesù ci dice un altro linguaggio. Ama, perdona sempre, perdona i tuoi crocifissori, non sanno quello che fanno. Addirittura Cristo li scusa, oltre che perdonarli, e molto di più. La vedete, cari amici, davanti a questa posizione chiara di Gesù, noi dobbiamo fare i conti oggi con questo Vangelo. Io sono rimasto sconvolto quando l'ho riletto, lo conosco a memoria da 70 anni. Ogni volta che lo leggo mi sconvolge e mi interpella, ma tu sai perdonare? Tu sai amare? E allora sono tornato da un grande che voi giovani l'avete conosciuto, ma noi l'abbiamo conosciuto, il grande Luther King. Pensate, ho trovato due copie in tutta l'Italia di questo libro, La forza di amare, è il mio gioiellino, ogni tanto vado lì a rifocillarmi, no? La forza di amare. Sono tornato a rileggere il capitolo quinto del suo sermone che mi conquistò nel lontano 50, 60 anni fa, pensate, ero uno studentello. E l'ho sottolineato, l'ho ritrovato sottolineato come 50 anni fa. Ho provato le stesse emozioni di allora, dopo 50 anni. Che dice Luther King? Brevemente. Chi è incapace di perdonare è incapace anche di amare. L'amore del perdono è il timbro dell'amore vero. Vedete, cari, a voi sarà capitato come a me di incontrarvi in persone che vi hanno offeso. Ma ditemi, ma chi ci ha offeso? L'ha fatto sempre per cattiveria? Io da giovane pensavo che fosse così, poi ho maturato e ho detto che non è così. Alle volte noi sbagliamo per impulso, alle volte per egoismo, alle volte per fragilità, molte volte per cattiveria, ma vedete, io credo che anche nel più cattivo degli esseri umani ci sia qualche cosa di buono. Ecco perché Gesù ci dice non giudicate per non essere giudicati, perdonate per essere perdonati. Voi non conoscete il profondo del cuore dell'uomo. L'uomo si ferma alla scorza esteriore, all'apparenza. Io sono l'eco del profondo del cuore. A voi il perdono. A me la giustizia, dice il Signore. Vedo il miglior e dal peggior m'appiglio, dice Dante, no? prima di Cristo, un altro grande della letteratura romana, Ovidio, diceva, poi ve lo traduco, Vidio meliora proboque, deteriora sequor. Io vedo le cose, vedo le cose più belle, eppure seguo le peggiori. Paolo, nella Bibbia, dice, noi siamo come lacerati da due forze che trascinano, una a destra e una a sinistra, il bene e il male. E noi siamo lì, contrastati, strattonati, in preda alla violenza dell'uno e dell'altro, e non sappiamo spesso deciderci con la nostra volontà. Questo per dirci, cari amici, che anche quando sbagliamo, non sempre siamo cattivi. Questo ci induce ad essere perlomeno prudenti nel giudizio e non ci porta subito a condannare in modo inequivocabile chi ci ha offeso. Nella mia vita ho un episodio, ho imparato però dalla vita, attenti alla lingua, è il muscolo più piccolo e più deleterio, produce più danni la lingua che la spada, dice la Bibbia. Quante volte noi parliamo di qualche persona mettendola in cattiva luce? Ha ragione? Non ha ragione? Fatto sta che io di una persona avevo un certo concetto perché così me era stata delineata. Quando l'ho conosciuta di persona, ho detto, ma questa non è la persona che mi hanno descritto, questa è un'altra persona. E ho dovuto provare di persona come fossi stato ingannato da certi visuali, giudizi temerari, visioni difficili, contorte, talvolta dovute a gelosia, invidia, cattiveria. Amici, attenti, potremmo produrre danni irreparabili con la nostra lingua. Gesù oggi ci invita ad un amore che non porti a scoraggiare il nostro offensore, ma ci invita a portarlo dalla nostra parte, dice Luther King. Tu vincerai quando il tuo nemico lo porterai dalla tua parte, non solo non lo condanni, non solo non lo umili, ma addirittura lo porti dalla tua parte. Quella è la vittoria dell'amore. È difficile, amici. Gesù, quando ci comanda di amare, ci dice, ama il tuo nemico. E no, caro Gesù Cristo, l'amore non si impone. È vero. Nel campo umano nessuno ti potrà dire ama quest'uomo, ama questa donna. Possibile. L'amore non si impone dall'esterno. E l'amore, se è suscitato, se c'è un feeling, se c'è una sintonia, se c'è un'armonia, se c'è una veduta che si assomiglia, puoi sintonizzarti, ma nessuno può dirsi ama, te lo obbligo, no. Eppure Cristo ci dice, devi amare anche il tuo nemico, allora vuol dire che è un altro amore. Vuol dire che non è allora l'eros di Platone, la filia di Platone, ma è l'agape cristiana. L'amore era stato definito dagli antichi filosofi, l'amor eros, istantaneo, immediato, quello estetico, romantico, eros. Poi Platone distingueva un amore di filia, che è l'amicizia fra persone che si vogliono bene. Tu mi ami perché ti amo, ti dono perché mi doni. Cristo non si pone su questo piano, puramente umano. Cristo ci parla di agape, parola greca, che vuol dire un amore traboccante che nulla cerca in cambio, come l'amore di Dio che da noi non cerca nulla. Amici, è difficile, ma se siamo cristiani dobbiamo provarci, perché questa è la nostra divisa, questo è ciò che ci distingue da tutti gli altri. Gesù non ci ha detto, vedi un po', prova affetto, prova simpatia, no, l'amore cristiano non va confuso con queste parole che sono un po' sentimentali, affettive. No. L'amore di Cristo è un amore che scaturisce da una piena consapevolezza che nasce dall'intelletto e dal cuore. E da una volontà decisa che va al di là degli ostacoli, ma anche dell'antipatia. Ama chi è antipatico, quanto è difficile. Ama chi ti fa del male, ancor più. Ama chi ti uccide, Signore, abbi pietà, soccorrici, siamo incapaci. E allora volevo concludere con una tre righe che mi hanno steso. Luther King dice, la sua società ve la ricordate, quella degli anni 40-50, no? Vi ricordate la civiltà americana, la lotta fra bianchi e neri del sud, no? Famosa, il Ku Klux Klan, ricordate la storia, terribile, l'America razzista contro i neri d'America del sud, della Louisiana e giù, del Mississippi. Dice Luther King, noi faremo fronte alla vostra capacità di infliggere sofferenze con la nostra capacità di sopportare le sofferenze. Andremo incontro alla vostra forza fisica con la nostra forza d'animo. Fateci quello che volete e noi continueremo ad amarvi. Noi non possiamo in buona coscienza obbedire alle vostre ingiuste leggi, perché la non cooperazione col male è un obbligo morale non meno della cooperazione col bene. Sentite che parole sconvolgenti. Metteteci in prigione e noi vi ameremo ancora. Lanciate bombe sulle nostre case, minacciate i nostri figli e noi vi ameremo ancora. Mandate i vostri incappucciati sicari nelle nostre case a mezzanotte, batteteci e lasciateci mezzi morti, e noi vi ameremo ancora. Ma siate sicuri che vinceremo con la nostra capacità di soffrire. Un giorno noi conquisteremo la libertà, non solo per noi stessi, faremo totalmente appello al vostro cuore e alla vostra coscienza, che alla lunga conquisteremo voi e la nostra vittoria sarà una duplice vittoria, perché l'amore è il potere più duraturo che esista al mondo. Firmato Luther King. Amici, non aggiungo altro, sciuperei tutto. Chiediamo al Signore una grande forza per essere sempre capaci di amare. Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno, e quello che ho fatto io, fatelo anche voi. Vita, Irene, vieni, e Michele, accomodatevi. Li festeggiamo, sono 25 anni, sono giovanotti questi ancora.
Thank you. preparare la prima stagione,
Thank you.